Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume primo, capitolo 24. Un tentativo di lapidazione di Gesù e la sua fuga dal Tempio. Capitolo 24, paragrafo 1. Io me ne vado e voi mi cercherete. Ma morrete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire. Il precedente racconto del Vangelo di Giovanni, iniziato con il concetto di Gesù, luce del mondo, e di Gesù, figlio del Padre, tuttavia continua come in nota. Dal racconto pare di capire che non vi sia soluzione di continuità fra questo ulteriore discorso di Gesù e quello precedente sulla luce del mondo. La soglia dell'attenzione degli uditori, per quanto il parlare di Gesù fosse eloquente e sapiente, non poteva superare l'oretta e non è quindi improbabile che fra i due discorsi, anche se Giovanni continua il racconto con quel "di nuovo Gesù disse", Gesù abbia fatto intercorrere un intervallo. Magari il primo discorso lo avrà fatto in mattinata e il secondo nel pomeriggio, chissà. Questo secondo discorso si conclude con un tentativo di lapidazione, con Gesù che, come Giovanni ci dice, si nascose uscendosene in qualche modo dal Tempio. Il discorso di Gesù che Giovanni riporta ora nel suo Vangelo è uno dei più lunghi, segno che Giovanni, che di per sé è abbastanza telegrafico e ha dimostrato la capacità di saper condensare in poche righe concetti ampi e complessi, lo considera un discorso importante. Dovremmo quindi fare uno sforzo di immaginazione e di immedesimazione per cogliere lo spirito delle parole di Gesù, aggiungendo magari noi quel che Giovanni, dando magari per scontato che ci arrivassimo da soli, non ci ha messo. Dunque, alla fine del discorso hanno cercato di lapidare Gesù. Non era la prima volta, ma questo deve essere stato un tumulto ben violento, se ora Gesù è stato costretto a nascondersi. Riflettiamo allora bene sui contenuti di quel che Gesù dice per capire meglio la chiave di una reazione del genere. Gesù non era un provocatore, ma era verità. E la verità, si sa, è una spada a due tagli che divide inesorabilmente e ferisce, perché la verità fa male e può quindi provocare reazioni forti, molto più di una menzogna che può essere più facilmente confutata dai fatti. E Gesù inizia: io me ne vado e voi mi cercherete, ma morrete nel vostro peccato. Dove vado io, non potete venire. Gesù, lo abbiamo già detto, ama parlare in maniera metaforica. Era anche uomo e questo era evidentemente uno stile che gli piaceva. E non di rado parlava anche in maniera velata. Perché velata? Perché Dio è verità. Ma se si imponesse con la luce abbagliante della verità, l'uomo ne verrebbe psicologicamente accecato. Proverebbe uno shock terribile. Cadrebbe in ginocchio non per amore, ma per terrore. Se la verità si rivelasse in tutta la sua evidenza, avrebbe inoltre una forza di imposizione tale da soggiogare l'uomo. Sarebbe insomma un vero e proprio atto di violenza che ci trasformerebbe in schiavi della verità. Ma Dio ci vuole figli, non schiavi, e ci vuole figli di nostra iniziativa, per nostra libera scelta. Insomma, per amore verso il Padre che ci ha creati. Allora ci prospetta la verità, ce la prospetta umanamente, affinché ne possiamo cogliere almeno il riflesso, e ce la prospetta persino lasciando un margine al dubbio, perché col dubbio siamo ancora più liberi e Dio è Dio di libertà. Con la libertà di accettarlo o respingerlo, la nostra figliolanza, se lo abbiamo accettato, diventa piena perché è consapevole. Egli dunque ci lascia capire le cose, lasciando poi che sia il nostro cuore ad interpretare correttamente il senso di quanto egli dice. Non tanto e non solo l'intelligenza, ma il cuore. E quando, anche senza aver capito bene, avremmo sentito col cuore che quanto egli ha detto è vero, ciò è più che sufficiente perché il cuore è lo strumento della fede. E la fede è l'occhio soprannaturale che ci consente non di vedere, ma, sia pure ancora embrionalmente, perché la materialità ci fa velo, di comprendere Dio. Gesù parla qui dunque non solo per gli ebrei, che nella maggioranza non avrebbero raccolto il suo messaggio, ma soprattutto per i futuri, per quelli che, dalla lettura dei Vangeli, avrebbero nei secoli successivi dovuto trarre gli insegnamenti per applicare la sua dottrina. Egli si volgeva non tanto ai colti, quanto ai diseredati, agli umili, alle classi più basse e infelici della società, che in quell'epoca di schiavitù e di ignoranza culturale costituivano la stragrande maggioranza della popolazione. Intendiamoci, non è che egli rifiutasse i colti, anzi, ma allora come ora la cultura andava a braccetto con la ricchezza e la ricchezza di norma a quei tempi, ma forse anche ai nostri, non si otteneva con l'esercizio di quelle che chiameremmo virtù cristiane, e per di più era non di rado legata alla superbia, tanto da far dire a Gesù che era più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. Ed infatti, come apostoli, aveva scelto dei semplici, anzi degli umili, con la mente sgombra dai pregiudizi, e quindi pronti ad accogliere la verità. Il suo Vangelo, anzi i testi redatti dagli evangelisti, non dovevano essere come quello della Valtorta, cioè un dono eccezionale per una umanità occidentale moderna già cristiana, ma che rischia di perdere del tutto una fede bimillenaria. Ma dovevano essere stringati, semplici, assimilabili da tutte le culture di allora, perché la parola del Verbo potesse diffondersi in tutto il mondo ed essere compresa da tutti, soprattutto dalle classi sociali, culturalmente più umili, che hanno sempre rappresentato nei secoli la grande maggioranza dell'umanità, maggioranza che per inciso è anche la più sofferente e bisognosa di parole e di speranza. Dunque Gesù aveva detto: io me ne vado e voi mi cercherete, ma morrete nel vostro peccato. Dove io vado, voi non potete venire. Gesù si apprestava infatti a lasciare questo mondo per salire nei cieli e solo troppo tardi molti di quelli che ora rinnegavano la sua divinità avrebbero finito per dire, come quel soldato romano al momento del terremoto dopo la morte di Gesù: costui allora doveva essere proprio figlio di Dio. Ma farisei e scribi, vuol far intendere Gesù, respingendo la sua parola che è verità e luce, sarebbero vissuti nella menzogna e nelle tenebre e sarebbero morti nel peccato. E come peccatori non avrebbero pertanto potuto seguirlo in cielo. I capi dei giudei, ostili come al solito, si fermano alla superficie delle parole e fraintendono domandandosi: dove vado io? Voi non potete venire? E dove va? Cosa vorrà dire? Vuole scappare all'estero? Si vuole suicidare? E Gesù spiega: voi siete di qua giù, io sono di lassù, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Gesù vuole intendere che vivere secondo i principi del mondo significa per loro vivere secondo i principi di Satana, chi è principe del mondo. E chi accetta di essere e rimanere figlio di Satana, seguendone i suggerimenti e le suggestioni, non potrà mai entrare nel regno dei cieli. Ed essi moriranno nei loro peccati, non perché sono condannati a priori, ma perché, non credendo alla parola di Gesù, essi rifiuteranno la sua dottrina d'amore, preferendo nei fatti quella d'odio, quella di Satana, precludendosi così la possibilità di salvezza. Parole forti, quelle di Gesù, che certo devono aver fatto pensare almeno alcuni degli ascoltatori. Forse avranno avuto un fremito di paura, perché la voce della coscienza gridava al loro interno. Così si spiega quella domanda ansiosa: ma chi sei tu? Diccelo chi sei in realtà. E lui: io sono precisamente ciò che vi dichiaro. Io sono verità. E come verità dovrei veramente dirvi cosa vi meritate e dovrei condannarvi. Io sono verità, perché sono figlio del Padre che è verità. Ed è il Padre che mi ha mandato, ed io annunzio al mondo quel che egli vuole che io, il suo verbo, la sua parola, debba dirvi. Ma i capi, con lo spirito chiuso alla luce, non riescono a cogliere il significato spirituale delle parole. Le interpretano sempre umanamente. La metafora non viene perforata perché la loro vista spirituale è cieca e soprattutto perché lo Spirito Santo non illumina la loro mente e non la illumina perché, nella loro superbia, essi rifiutano a priori le sue parole. Questo concetto sembra quello di un cane che si morde la coda. Se lo Spirito non mi illumina, io non posso capire. Se non posso capire, non mi posso convertire. Quindi è colpa dello Spirito se io non mi converto. Ma c'è una seconda chiave di lettura. Dio non dipende dall'uomo. Lo vuole come figlio, ma solo se l'uomo nel suo intimo lo desidera. E allora illumina solo quegli uomini al cui interno egli legge una loro sostanziale disponibilità. Quello che dunque conta è la nostra disposizione interiore. Quello che conta è fare almeno il primo sforzo, quello di mettersi nell'atteggiamento mentale di voler cercare di capire e di voler credere. Pensateci un po' bene e ditemi se non è giusto. E Gesù continua: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che niente faccio da me, ma parlo come mi ha insegnato il Padre. Gesù profetizza quindi velatamente il suo innalzamento sulla croce. Ma chissà cosa devono aver pensato questi che sapevano che egli si proclamava Messia. Minimo, se i profeti avevano parlato di un Messia, re dei re, quello alludeva al proprio futuro trono.